Siamo alle prese con seconda parte del nostro libro, dal capitolo 4 al capitolo 11. Vi dicevo, più volte ripetuto, vale sempre la pena di ritornare alla prima parte, ed esattamente a quel canto nel quale Osea rende testimonianza di quello che ha significato per lui trovarsi visitato dalla parola del Signore. È la condizione del profeta. E dunque come il suo vissuto è diventato rivelazione del modo di essere presente e operante di Dio nella storia umana. Una scoperta che attraverso di lui diventa un messaggio, una testimonianza, un evangelo. Per i suoi contemporanei, anche se tutto lascia intendere che Osea abbia sperimentato in maniera molto intensa cosa vuol dire essere un solitario, non dico proprio un simbolo, ma un solitario nel suo mondo. E comunque certamente per noi tutta la tradizione successiva nella storia del popolo di Dio ha raccolto l'eredità di Osea, l'ha messa per iscritto, l'ha custodita, l'ha trasmessa fino a noi. I discepoli del Signore Gesù hanno trovato qui certamente un'indicazione, un segnale, una luce che ha consentito loro di rendersi conto in maniera finalmente matura di quella novità di cui è stato protagonista Gesù, il loro maestro, il figlio che Dio ci ha donato. Misericordia io voglio, non sacrificio. Ricordate come nelle pagine dei Vangeli, Vangelo secondo Matteo in particolare, ma non solo, questo versetto è citato con una particolare sottolineatura. Dunque noi abbiamo a che fare con Osea e siamo ritornati niente meno che all'ottavo secolo avanti Cristo, ma noi abbiamo a che fare con la novità del Signore Gesù, quella novità rispetto alla quale noi siamo sempre bisognosi di conversione, e per questo facciamo gli esercizi spirituali. All'interno di questa seconda parte del libro che richiamavo poco fa, abbiamo affrontato tre sezioni. Adesso si tratta di affrontare la quarta. In tutto sono quattro le sezioni che, accogliendo suggerimenti che vengono da studiosi qualificati, possiamo inserire nel contesto di questa seconda parte. L'urgenza della conversione, la mancata conversione nel senso di una mancata corrispondenza a quella iniziativa d'amore che il Signore mette a disposizione del suo popolo, dunque un contesto nel quale Osea sta registrando il fallimento di quel rapporto di alleanza. Dunque l'alleanza è decaduta, dunque non sussiste più. Ed ecco, la terza sezione, capitolo 8, che leggevamo proprio ieri sera, avete avuto modo di soffermarvi su quei pochi versetti, ma molto pregnanti, tra ieri sera e stamattina, la terza sezione traduce quell'evento che ormai Osea constata in maniera inequivocabile. Non ci si può sbagliare, non ci si può inventare qualche soluzione alternativa, per cui la relazione con il Signore si è sviluppata ormai in quella forma catastrofica per cui c'è da affrontare le strade dell'esilio. Esilio. Dunque le conseguenze di un'alleanza tradita, che l'alleanza sia stata tradita non è un'ipotesi, una minaccia, una eventualità che incombe come un'ombra scura, ma ci sarà qualche possibilità di svicolare, di sottrarsi alle conseguenze di una realtà ipotetica che dunque non si realizza, non si realizzerà mai. Si è realizzata, e non c'è niente da fare, è proprio così. Noi siamo alle prese con una vicenda nel corso della quale registriamo il fallimento, il tradimento dell'alleanza. Questa situazione per il nostro profeta Osea si chiama esilio. I dati poi della storia contemporanea dimostreranno anche proprio plasticamente, concretamente, che gli eventi della storia contemporanea, e si tratta di dare uno sguardo già alle generazioni successive, prenderà questa piega, esilio. Ma ricordate, per Osea esilio ha significato, e qui ci siamo trovati alla fine della terza sezione, ritornare in Egitto. Dunque esilio significherà Siria, deportazione di qua, di là, così come i padroni del mondo in quell'epoca storica vorranno decidere. Esilio dice Osea, vedete, questa è una definizione teologica. Questa è una lettura profetica, ritornare in Egitto, una eventualità considerata assolutamente inimmaginabile, addirittura riprovevole fin dal tempo di Mosè, Deuteronomio, lo citavo proprio ieri, ma quello che è avvenuto qualche secolo prima, quando Salomone ha avuto a che fare con l'Egitto, e dunque una valutazione severissima nei confronti di quel comportamento di Salomone, perché non bisogna avere a che fare con l'Egitto. E d'altra parte invece poi l'Egitto è anche ricomparso in epoca più recente come un ipotetico alleato, ma fantasie di uomini politici senza criterio, e adesso ritornare in Egitto è nella lettura profetica degli eventi del nostro Osea, ritornare al grembo da cui il popolo è stato generato. È un itinerario terribile, questo sprofondamento inevitabile nelle conseguenze di un fallimento che ha tutte le caratteristiche di un passaggio attraverso la morte, come no? D'altronde vedete che la storia della salvezza non è che offre a noi una strada alternativa per evitare la morte, ci butta dentro la morte e ci tira fuori. Questa è salvezza. Questa è la storia della salvezza. È nel nostro morire che siamo stati raggiunti, che siamo stati afferrati, che siamo stati presi, strappati, generati. Si ritorna in Egitto. Dunque, vedete, non è l'esilio come semplice fenomeno che ci impegna di affrontare le conseguenze del disastro, ma esilio come ritorno a quello che è stato il principio di tutto. E vedete, in questo caso allora non è un ritorno all'indietro, ma è un ritorno che apre per noi dinanzi a noi l'orizzonte del futuro. L'Egitto è stato il grembo da cui siamo stati generati, Beh, vedete, nella pienezza dei tempi l'inferno è evangelizzato. E l'inferno è evangelizzato nel senso che esso stesso ridotto in obbedienza a quella iniziativa d'amore gratuito del Dio vivente, per cui l'inferno diventa grembo generativo. Discese, risalì, è morto, è risorto. Il sepolcro è sorgente di vita immortale, di vita piena, di vita corrispondente alla vocazione originaria. Anzi, vedete, a questo riguardo vale sempre la pena di ricordare che il dato storico dell'esilio, così come si presenta nella vicenda del popolo dell'Alleanza, Israele, è un dato storico che adesso qui viene inserito negli eventi che si svolgono nel corso dell'VIII secolo e che comportano la scomparsa del regno di Israele, la caduta di Samaria, la deportazione, eccetera, eccetera, ma poi quell'esilio a cui solitamente si fa riferimento è quello che ha luogo all'inizio del VI secolo avanti Cristo, che implica la deportazione degli abitanti di Gerusalemme, la caduta della capitale del regno di Giuda, l'invasione del piccolo ad opera dei babilonesi in quel caso, e dunque la profanazione del tempio, l'interruzione del culto, e perché a Gerusalemme il tempio continua a rimanere in attività dopo tutti i fatti nei quali fu coinvolto il nostro Osea e i suoi contemporanei. Ma esilio, normalmente l'attenzione subito va in quella direzione, ma c'è stato l'esilio di queste tribù settentrionali. E comunque, quando si parla di esilio, conviene sempre ricordare a quello che è il dato primario che qualifica l'esistenza umana come esule a partire dal giardino. L'esilio dal giardino della vita, quello è il dato primario che conferisce alla nostra esistenza umana la condizione di esseri in esilio dalla vita. La condizione umana è esule dalla vita, dove vedete affrontare la condizione di esilio non significa risolvere un problema momentaneo, ma significa ritornare a quella originaria pienezza della vocazione alla vita che i sapienti del popolo di Israele hanno voluto descrivere attraverso quel giardino, attraverso la collocazione nel giardino, attorno all'albero della vita dei nostri progenitori. Ecco, rispetto al giardino, rispetto al contatto con l'albero della vita, rispetto alla vocazione alla vita, noi siamo in esilio. Vedete, la nostra vita è intrinsecamente deficitaria, è intrinsecamente complicata, sconnessa, corrotta, mortale. La nostra vita è segnata da un'intrinseca contraddizione. La nostra esistenza umana è prigioniera della morte. La nostra vita è compromessa, strutturalmente. È quella condizione nella quale ci troviamo perché portiamo le conseguenze del peccato. E il peccato, come ben sappiamo, è sempre un tradimento della vocazione alla vita. Peccato è sempre una scelta di morte, sempre, indipendentemente da quello che materialmente avviene, il peccato è sempre una scelta di morte, è sempre un rinnegamento della vocazione alla vita. E noi siamo in esilio. Dunque vedete che qui la profezia di Osea davvero non si inserisce semplicemente in quel particolare frangente di una storia drammatica, ecco. Ma qui ritornare in Egitto, cioè ritornare alla sorgente della vita, e ritornare alla sorgente della vita significa passare, guarda caso, attraverso le conseguenze di un fallimento disastroso. Egitto abbiamo a che fare niente meno che con un'immagine infernale, eppure qui è in questione non semplicemente il superamento di un momento difficile, di questa storia, ma qui si tratta di ritrovare l'inserimento per il quale siamo stati convocati fin dall'inizio nel giardino della vita, nella comunione con il Signore Dio, il Santo, che è il protagonista della vita. E allora vedete, noi leggevamo, dovranno tornare in Egitto. Questa sentenza che, ricordavo poco fa, appare lì per lì come la pronuncia di una condanna, questa sentenza in realtà, vedete, è ancora una volta espressione di quella profezia di Osea che sta contemplando come nel deserto il Signore della vita parlerà al cuore umano. E intanto vedete, quarta sezione, bisogna che facciamo un po' di strada. Il testo di cui ci occuperemo nel corso di questa giornata, ma ne avremo anche per domattina, va dal capitolo 9 al capitolo 11, quindi tre capitoli, andiamo con calma. Non perdiamo tempo, ma neanche acceleriamo il ritmo del cammino. Tre capitoli, quarta sezione. E vedete, la quarta sezione di questa seconda parte del nostro libro è costruita in maniera tale da aiutarci a verificare quello che a modo mio poco fa dicevo, cosa vuol dire stare in esilio. E in esilio, vedete, in quanto siamo in esilio dalla vita, in quanto siamo in esilio, ancora prima di andare in esilio, nel senso della deportazione in Assiria o addirittura di un ritorno che forse anche ha avuto luogo tecnicamente per quanto riguarda le situazioni occasionali per qualcuno che è scappato di qua e di là in quelle situazioni devastazione come avveniva allora, come avviene tutt'oggi, si capisce bene che qualcuno scappa e cerca in qualche modo di trovare delle uscite di sicurezza per quel che valgono, ma la nostra condizione di esilio, quell'esilio che poi quasi inevitabilmente significherà anche trovarsi alle prese con invasori che cambiano fisionomia e denominazione a seconda delle epoche storiche, ma poi questi invasori quando ieri sera leggevamo le regole per il discernimento, l'avversario ha bisogno della nostra complicità, ricordate? Ha bisogno della nostra complicità. E allora noi siamo in esilio nel senso che c'è qualche forza poderosa che ci assedia, ci vuole sottrarre ai ritmi positivi e gratificanti della nostra esistenza quotidiana, all'organizzazione della nostra vita sociale, c'è qualcuno che ci aggredisce, ci disturba, c'è una condizione di esilio che si manifesta come una nostra complicità interiore con una scelta di morte, una complicità interiore in noi che è in contraddizione con la nostra vocazione alla vita. Vedete, leggiamo il capitolo 9. E qui, nei primi 9 versetti del capitolo, il nostro profeta ferma l'attenzione sulla situazione nella quale si trova il popolo, è Israele, in quella certa regione geografica di cui sappiamo, ma qui il nostro profeta rivolge la sua attenzione e in questo è sostenuto, motivato dall'ascolto della parola, è il Signore che sta rendendo Osea testimone in grado di interpretare uno stato di corruzione, lo stato di corruzione che in realtà è giunto al capolinea. Vedremo poi le pagine che seguono, ma questa è una vicenda che viene da lontano. Beh, leggiamo, vi dicevo fino al versetto 9, ma dividiamo questo oracolo in due momenti. Il primo momento, fino al versetto 6, leggo: non darti alla gioia, Israele, non far festa con gli altri popoli, perché hai praticato la prostituzione abbandonando il tuo Dio, hai amato il prezzo della prostituzione su tutte le aie da grano. Notate questa attenzione all'attività agricola, che poi nel contesto storico in cui vive e opera il nostro Osea è il lavoro per eccellenza. Poi naturalmente ci sono altre professionalità, altri mestieri, altre competenze, sia di ordine artigianale che anche di ordine amministrativo e anche livelli superiori di impegno sapienziale e così via, ma il lavoro agricolo, il lavoro. Il nostro Osea è attento, lo vedremo ancora tra non molto, considerare proprio il fatto che il lavoro è una struttura determinante della nostra vocazione alla vita. Non viviamo semplicemente perché respiriamo, mangiamo, beviamo e defechiamo e tutto il resto, ma viviamo, lavoriamo. Siamo in relazione con e il lavoro è una struttura fondamentale di quella relazione con l'ambiente in cui noi siamo collocati e da cui dipende la positività della vita. Dunque, il lavoro. E qui vedete, il lavoro è stato strumentalizzato. Brutalmente ridotto a un modo per favorire l'interesse privato. Qui vedete, è inutile far gioia, siamo giunti al momento della mietitura. La mietitura, ecco, qui è l'immagine, siamo sull'aia dove dopo la mietitura, la trebbiatura, ecco, viene raccolto il frutto del lavoro, ma non è il momento di rallegrarsi. Perché? Perché qui Osea si rende conto che la fatica è stata strumentalizzata. Quando parla qui di prostituzione, vedete, è stata sottoposta al regime della compravendita. Il lavoro è avvilito, il lavoro che è modalità primaria, dicevo poco fa, di quella relazione con il mondo, per cui è struttura interna alla vocazione alla vita, per far vivere, si lavora per la vita, si lavora per far vivere, per dare vita, per trasmettere vita. Lo dirà poi San Paolo in lettera agli Efesini: se il lavoro non è per questo, è per altre finalità che non sia per promuovere la vita, il lavoro è un furto. Lo dice nella lettera agli Efesini. Ma qui, vedete, praticato la prostituzione, cosa c'entra da dire della prostituzione con la mietitura, la trebbiatura e la sistemazione del grano nei magazzini? Ecco, è il lavoro che è stato ridotto a una merce, e a una merce che viene naturalmente utilizzata in base a degli interessi che, guarda caso, corrispondono al gusto, al compiacimento, alla soddisfazione di chi può dominare la scena. E dunque hai amato il prezzo della prostituzione, un lavoro ridotto uno di quegli strumenti che servono a gratificare l'interesse privato. E allora, vedete, questo significa che non soltanto è contaminato il lavoro, depravato, mortificato il lavoro, ma è contaminata, depravata e mortificata la terra. L'aia e il tino non li nutriranno, il vino nuovo verrà loro a mancare, non potranno restare nella terra del Signore. Efraim tornerà in Egitto, sappiamo cosa vuol dire ormai, e in Assiria mangeranno cibi immondi. Già, vedete questa prospettiva della deportazione come esperienza nella quale sarà necessario rendersi conto di come la storia passata manifestazione di una mancata risposta alla vocazione alla vita, di un esilio dalla vita. Vedete, esilio dalla vita là dove il lavoro umano è stato brutalmente ridotto a un a un interesse di prostituzione. E allora dice qui il versetto 4: non faranno più libazioni di vino al Signore in esilio, i loro sacrifici non gli saranno graditi. Ricordate che la libazione è prevista nella legislazione mosaica, ma appunto è la gratuità del lavoro che è per la vita, nella vita, che promuove la vita, che è espressione più che mai urgente e insostituibile. E se invece il lavoro è ridotto a un regime che avvilisce la gratuità della fatica, è un atto di obbedienza alla morte. non faranno più libazione. I loro sacrifici non gli saranno graditi a lui, al Signore. Pane di lutto sarà il loro pane, già, pane di lutto, il pane. Vedete, è quello che avverrà nell'esilio, ma è questa condizione di esilio dalla vita di cui il profeta Osea dice: noi già siamo in grado di registrare il dramma, siamo già in esilio, ma dove siamo in esilio? Laddove il lavoro brutalmente offende la fatica. E il lavoro è sottratto a quel regime di gratuità che corrisponde alla vocazione della vita. Ma nel giardino l'essere umano era un lavoratore, certo che era un lavoratore. Non è che nel giardino stava disteso per terra aspettando che la pera gli cascasse in bocca. Il giardino lavorava. Lavoro. Ma c'è un regime di gratuità. Come sarà possibile questo? Ma intanto vedete, c'è di mezzo un travaglio, c'è di mezzo un percorso di rieducazione, c'è di mezzo tutta una ristrutturazione, ma c'è di mezzo, vedete, questa presa di coscienza di come siamo in esilio. Fin da adesso. E mangiamo pane di lutto. Il pane del lutto è quello che si mette a disposizione di coloro che hanno a che fare con un cadavere, che poi diventa motivo di contaminazione. Non stiamo a discutere di queste cose perché mai non sono d'accordo, se non siamo d'accordo non importa. Ma il pane del lutto, il lavoro, pane è il frutto del lavoro. Subito l'immagine è più che comprensibile da parte nostra, il pane è motivo di contaminazione, invece di essere, già, mangiamo pane e siamo dentro a un regime di vita che offende la vita, che brutalizza la vita, che rende infernale la vita, che strumentalizza il lavoro, che fa di questo pane non è il frutto ma lo strumento della contaminazione. Vedete, sono affermazioni poderose queste, è una sensibilità davvero lucidissima quella di Osea, profeta in ascolto della parola. Vedi che qui siamo in esilio e non è un fatto personale, così privato, ma io mi trovo a disagio perché il datore di lavoro non mi paga le ferie, che è una bestialità, ma qui è proprio in questione, perché lavoro, come lavoriamo, è al servizio della vita, della gratuità, e allora qui è la necessità di restaurare tutto un impianto interiore, tutto un complesso di criteri, maniere di impostare la relazione, da quando nasciamo a quando andiamo a scuola, cresciamo, ci affacciamo, diventiamo adulti, assumiamo delle responsabilità, e il lavoro? E allora qui dice: pane di lutto sarà il loro pane, coloro che ne mangiano diventano immondi. Immondi. Noi siamo molto preoccupati oggi di andare a vedere, ma qui la targhetta cosa dice? La targhetta. Soltanto che vedete che normalmente quelle targhette che dicono quello che vogliono dire, poi perché chissà mai dicono quello che vogliono dire, quella targhetta in realtà dice che c'è tanta gente che ha lavorato per arrivare alla targhetta, che certamente è stata brutalmente condizionata da interessi che non promuovono la vita. Se no quella targhetta non ci sarebbe. Cosa direte, cosa c'entra questo con gli esercizi spirituali? Cancellate tutto. E poi dice: il loro pane sarà tutto per loro, ma non entrerà nella casa del Signore. Vedete, quel pane non entra nella casa, non entra nel regime della gratuità. non entra nella casa del Signore, non entra nella dinamica dell'offerta che benedice nel contesto di una benedizione ricevuta e trasmessa. Non entra nella casa del Signore. Che farete nei giorni delle solennità? Cioè allora non possiamo più fare festa. Nei giorni della festa del Signore, già siamo in esilio. Ecco, sono sfuggiti alla rovina, l'Egitto li accoglierà. Già, e sappiamo cosa significa questa prospettiva, non soltanto un trasferimento geografico per cercare una via di scampo, ma ritornare al giardino della vita. Sono sfuggiti alla rovina, l'Egitto li accoglierà, Menfi sarà la loro tomba in Egitto, i loro tesori d'argento, passeranno alle ortiche e nelle loro tende cresceranno i pruni, vedete tutto quello che sembrava l'emblema di una ricchezza, di un benessere, di una prosperità, ortiche. Dove è radicalmente messa in discussione proprio la vocazione al lavoro come componente intrinseca della vocazione alla vita. E adesso aggiunge qui, vedete, versetti da 7 a 9 che sono veramente sconcertanti rispetto a quello che sappiamo di Osea, perché dice: sono venuti i giorni del castigo, sono giunti i giorni del rendiconto, Israele lo sappia, un pazzo è il profeta, l'uomo ispirato vaneggia. Già, qui dice l'uomo ispirato, cioè il profeta, è un pazzo, Meshuggah, è un pazzo. E vedete, sta parlando evidentemente anche di se stesso, dice, sei un pazzo. Ecco, stai parlando, stai dicendo, tu vaneggi, questo è il delirio. Ma Israele lo sappia. E qui vedete, c'è di mezzo la intima percezione nell'animo del nostro profeta di essere coinvolto in una relazione con la parola di Dio che apre dinanzi a lui uno scenario così originale, imprevedibile, per cui Israele, la gente del suo popolo, può senz'altro ritenere che quella sia una follia allo stato puro, bisognoso di ricovero un profeta o presunto profeta che dicesse così. È anche vero che qui il nostro Osea accenna subito dopo anche al caso di quel fenomeno che peraltro è registrato in tanti altri momenti, che si chiama falsa profezia. Ci sono i falsi profeti. Ricordate come intervengono anche in maniera piuttosto vistosa e anche molto autoritaria in altri casi. Pensate, Elia che da solo è in conflitto con 400 falsi profeti. Elia vive un secolo prima del nostro Osea. I falsi profeti, pensate al caso di Geremia, che ha a che fare con falsi profeti che lo mettono duramente alla prova. Sì, c'è anche una falsa profezia. Ma vedete come qui il nostro Osea è coinvolto personalmente in maniera così viscerale, proprio per quanto riguarda la verità della sua vocazione, del suo ascolto della parola, un pazzo. E qui di seguito diciamo: a causa delle tue molte iniquità, per la gravità del tuo affronto, perché qui sta parlando di Israele, le iniquità, dice, noi siamo in un contesto nel quale la profezia è una follia. quella parola ascoltata è una parola pericolosa, patologica, portatrice di disastri, di disagi. L'uomo ispirato vaneggia. E allora le tue iniquità, il tuo affronto, però subito aggiunge, vedete, sentinella di Efraim è il profeta con il suo Dio. Qui c'è un problema di traduzione, ma adesso lasciamo da parte, siamo tutti da parte. Qualcosa forse dirà la nota, non mi ricordo, ma rimane la sentinella? Sì. Qualcuno, ricordo che nel commento del padre Alonso dice che qui si potrebbe intendere sentinella di Efraim è un profeta senza Dio, che sarebbe allora il falso profeta. Che vedete, Efraim nel senso il popolo si aggrappa a false profezie. Comunque leggiamo questo testo, vedete qui ci rendiamo conto che il nostro Osea sta parlando di queste cose in questi termini, non perché improvvisamente vuole fare l'originale o dare spettacolo, no. Dice: un laccio gli è teso su tutti i sentieri, ostilità fin nella casa del suo Dio. Questo è il profeta. Il profeta è messo in discussione. D'altronde stiamo leggendo il capitolo 10 del Vangelo secondo Matteo, e che cosa dice Gesù ai suoi discepoli? Vedete che vi troverete nei guai. Dicevamo ieri, leggeremo ancora oggi Matteo capitolo 10. Dunque, un laccio gli è teso su tutti i sentieri, ostilità fin nella casa del suo Dio, sono corrotti fino in fondo come nei giorni di Gaba, ma egli si ricorderà della loro iniquità e farà il conto dei loro peccati. Qui l'accenno a un episodio di cui si parla nel libro dei Giudici, capitolo 19, episodio di cui il nostro Osea parlerà ancora successivamente, un episodio veramente disgustoso, non ne parlo adesso, ma probabilmente ricordate, Giudici capitolo 19, è proprio un'esplosione di violenza, di prepotenza, sanguinaria prepotenza all'interno della comunità di Israele, no? dove peraltro invece all'interno della comunità sono i valori sacri che devono essere garantiti, l'appello al valore costitutivo dell'identità di Israele, tribù per tribù, e la Gaba, che cosa è successo? E intanto vedete, il profeta è un folle. Di seguito leggiamo ancora, poi arriviamo alla fine del capitolo, dal versetto 10 adesso, si ritorna, già un accenno nell'ultimo versetto al fatto di Gaba, di cui Osea riparlerà, si ritorna indietro, no? Il nostro Osea coglie nella storia passata di Israele dei momenti nei quali di per sé, secondo quello che qui adesso lui sta illustrando, sono emerse delle occasioni per registrare cosa vuol dire essere in esilio dalla vita. Già nel passato, dunque sono segnali di un disastro preannunciato che già sono emersi nel corso delle generazioni. Come vedete, c'è il peccato originale nel giardino, poi ci sono stati altri peccati che sono in qualche modo peccati originali, come dire così, di richiamo. Qui dal versetto 9, dal versetto 10, leggo: trovai in Israele come uva nel deserto, uva nel deserto. Pensate, che dolcezza, che bellezza, che commozione, che entusiasmo. Israele uva nel deserto, dunque Israele, il popolo che non è una massa informe, non è un agglomerato di esseri umani così riducibili a delle presenze quantitative, è gente, esseri viventi, guardati, coccolati, vezzeggiati, accarezzati, gustati come l'uva nel deserto. Io, Israele, così? Riguardai i vostri padri come fichi primaticci, niente meno si aggiungono i fichi, ai loro inizio, ma essi? Appena arrivati a Baal Peor, qui l'episodio che leggiamo nel libro dei Numeri, nel capitolo 25, quando il popolo è accampato sulla soglia della terra promessa, ormai terra di Canaan, sulla sponda orientale del Giordano, nelle steppe di Moab. E là il culto dedicato al Baal di Peor, e la contaminazione con i culti della fecondità, celebrati in quel santuario secondo le usanze della religiosità moabita. Un momento che doveva essere il punto di arrivo di un lungo viaggio di preparazione, un lungo viaggio di educazione, la traversata del deserto, 40 anni, una generazione è venuta meno, la generazione nuova è accampata, la generazione nuova è coinvolta in quel fenomeno di depravazione così spudorato. In quell'occasione voi ricordate che interviene poi un figlio di Aronne in modo molto severo, e poi interviene Mosè, insomma, diciamo, da parte le soluzioni sono sempre piuttosto aspre e sanguinarie. Ma qui vedete, essi appena arrivati al Baal di Peor si consacrarono a quell'infamia e divennero abominevoli come ciò che essi amavano. La gloria di Efraim volerà via come un uccello, come un uccello. Già, il nostro Osea sta citando quell'episodio, che peraltro viene segnalato in maniera molto molto incisiva nelle pagine del libro dei Numeri, e non solo, viene ripreso anche in tanti salmi, ricordate, tanti, in alcuni salmi si parla di quello che avvenne allora. Quell'episodio viene rievocato perché doveva essere un momento di ripresa, di chiarimento, di pensate alla nostra storia. E io vado indietro anche nel mio cammino. Cosa poteva essere la storia dell'Italia? Poteva essere la storia della Chiesa in Italia, e come tutte le occasioni propizie che ci sono presentate sono state disattese, tradite banalmente, brutalmente, soverchiate da altri interessi, da altre motivazioni, e l'Evangelo ridotto a una cassa di quelle che stanno in soffitta, e dove sta là, cancelli in soffitta. Io faccio i conti con la mia vita, la mia vita. Io sono nato nel 46, fine della guerra. Mio padre torna dalla guerra e dopo 9 mesi nasco io. Ecco. E allora qui dice, ma adesso vedete, la gloria di Efraim volerà via come un uccello, non più nascite, né gravidanze, né concepimenti, dunque una prospettiva di sterilità, occasioni perdute. E questa scomparsa della fecondità, questa vanificazione della gloria, anche se allevano figli io li eliminerò dagli uomini, guai a loro se io li abbandonerò. Efraim, qui la mia Bibbia dice lo vedo, ha fatto figli una prima eccetera, Shurachi dice credo che possa aiutarci, Efraim lo vedo come un palmeto piantato in un'osi, ma Efraim tuttavia condurrà figli al macello, vedete, una condizione di privilegio. Su questo Osea aveva già detto delle cose, come leggevamo, una condizione di privilegio, un'occasione propizia. Quel popolo che è stato raccolto nel deserto, trattato come l'uva, come i fichi, i primatici, e adesso ecco quello che succede quando il popolo è accampato in quella località, e quello che continua a succedere, come disattendere l'appuntamento con le occasioni propizie per intraprendere un radicale, intenso, appassionato itinerario di conversione, una corrispondenza al Vangelo che riempie, che commuove, che entusiasma, che ristruttura l'impianto della nostra esistenza umana. Occasioni perdute, sterilità, anche se allevano figli io li eliminerò dagli uomini, guai a loro se io li abbandono. Efraim era come un palmeto piantato in un'osi, Efraim tuttavia condurrà i figli al macello, vedete la prospettiva di una strage. Non è soltanto una strage nel senso materiale, oppure strage, sapete, uno può pensare, beh, li mandiamo alla guerra e tanti saluti. Strage nel senso oltretutto culturale, direi anche prima di tutto culturale. Nel senso di un fraintendimento. Quante cose sono avvenute nel corso di una vita come la mia, fraintendimento che riguarda proprio i criteri pedagogici, i valori importanti a cui dedicare motivazioni di crescita, di apertura alle relazioni, fraintendimento macroscopico, depravazione culturale e nello stesso tempo ecco poi così spazi riservati dove il gusto di approfittare e il gusto di garantirsi delle presunte sicurezze, ma tutto questo in una prospettiva che è quella dell'esilio dalla vita. Efraim condurrà figli al macello, Signore, da loro che cosa darai? Un grembo infecondo, un seno arido. Già, in certo modo meglio la sterilità che il massacro. Meglio la sterilità che il massacro. E poi, quindi ci fermiamo adesso, perché dal versetto 15 al versetto 17, adesso, vedete, qui l'attenzione si sposta, e si sposta sulla componente nella storia di Israele che ha a che fare con l'istituzione monarchica. A questo già faceva riferimento Osea ieri, ricordate qualcosa, ho avuto modo di dire così in modo piuttosto trasversale, e dunque Qui dice, tutta la loro malizia si è manifestata a Galgala, vedete qui adesso spunta un altro episodio, Galgala. Quando dice Galgala fa riferimento a quel che leggiamo nel primo libro di Samuele, proprio di Saul, Saul è il primo re. Samuele, profeta, Saul, il primo re, Galgala, e Galgala è il luogo che viene qui citato perché è lì che clamorosamente Saul assunse dei comportamenti che contraddicevano quello che avrebbe dovuto essere, ma povero Saul, non si tratta di giudicare lui, qui è povero Saul, credete mai, mica facile fare il re, lui, nessuno gliel'ha insegnato a Saul, ancora una volta quella che in quel caso c'è di mezzo la profezia di Samuele, doveva essere un'occasione per dare spazio alla fioritura di quella grazia feconda che viene dal Signore, ed invece non è stato così. Ricordate che nel capitolo 15 del primo libro di Samuele Saul avrebbe dovuto combattere contro gli Amalecitti, Amalek, è Samuele che è intervenuto, guarda che Amalek, vedete che questo nome Amalek, probabilmente l'avete incontrato anche in altre occasioni, quindi siete già informati, ma Amalek è una delle denominazioni dell'avversario per antonomasia, c'è una popolazione di Amaleciti, predoni del deserto, assaltano le carovane, fanno quello. Sì, ma Amalek è una delle denominazioni dell'avversario per eccellenza, quello di cui parla anche Sant'Ignazio nelle sue regole, la potenza demoniaca Amalek, e Amalek deve essere affrontato e sterminato. Invece in quella occasione Saul ha pensato che fosse il caso di fare poi una bella festa, un po' una messa in scena, trarne motivo per così ottenere segni di approvazione, applausi dalla platea, la scenografia favorevole alla gestione del consenso e tutte queste cose qua. E allora poi interviene Samuele e dice: non hai capito niente, dovevi sterminare Amalek. E poi il re di Amalek si chiama Agag, e allora poi interviene Samuele. Lasciamo da parte l'episodio, vedete, Amalek è figura che compare poche volte nell'Antico Testamento, Esodo capitolo 17, quando, ricordate, il popolo è accampato all'oasi di Refidim, usciti dall'Egitto, capitolo 15, il canto della vittoria, ecco i primi giorni di viaggio, Refidim, come sapete, forse con alcuni di voi ne parlavamo in altre occasioni, in altri contesti, Refidim vuol dire mani fiacche, lì dove ti cascano le braccia, è un momento di tristezza, un momento di desolazione, un momento di nausea, di scontentezza, meglio tornare in Egitto, sono appena usciti, meglio tornare in Egitto, ma lì è Amalek che interviene, è Amalek che è spirito di prostituzione, Amalek che è spirito di desolazione, Amalek che è spirito di nausea, di scontentezza, rimpianto, meglio in Egitto, non c'è acqua, che poi l'acqua si trova sempre, non so come fanno in Sicilia, ma l'acqua si trova sempre, ed ecco, Refidim, ti cascano le braccia, e allora è arrivata Amalek, è arrivato. E allora Mosè dice a Giosuè, guarda che bisogna combattere contro Amalek. E allora, sapete, Giosuè interviene, ma intanto sulla collina da cui poi osserva tutta la scena, Mosè deve tenere le braccia alzate. Ricordate l'episodio? Braccia alzate. E guai a Mosè se abbassa le braccia. Deve tenere le braccia. Perché Amalek si sconfigge tenendo le braccia alzate. Dice, ma mi cascano le braccia. Tieni le braccia alzate. Si deve far aiutare, due lo aiutano perché braccia devono stare alzate. Amalek è sconfitto, ma Amalek va combattuto fino in fondo. E nel libro del Deuteronomio Mosè lo raccomanda questo, nel capitolo 25 del Deuteronomio, capitolo 25, proprio Mosè che dice: guai a te, dice al popolo, a tutti quanti, guai a te se ti dimentichi di Amalek. Fine del capitolo 25, nel Deuteronomio. Guai a te se ti dimentichi di Amalek. Non andare a venire a patti con Amalek. E qui vedete, l'istituzione monarchica invece sembra essere proprio immediatamente, proprio così disinvoltamente, quasi proprio visceralmente pronta alla complicità con Amalek. Già. Sì. D'altra parte, vedete, l'istituzione è interna alla storia della salvezza, è sacramento della misericordia di Dio l'istituzione. Eppure questa istituzione che è occasione propizia per crescere nella corrispondenza all'amore del Signore, che ha pietà di noi, che ci soccorre nella nostra debolezza, quell'istituzione diventa l'occasione propizia per fare affari, per gestire poteri immondi, per strumentalizzare il successo a danno di chi inevitabilmente viene schiacciato, e così di seguito, istituzione. E allora qui dici: per loro misfatti li scaccerò dalla mia casa, non avrò più amore per loro. Già, notate che qui compare il termine casa, che poi è famiglia, famiglia. Qui dice questa depravazione del sistema istituzionale proprio corrompe dall'interno quelle relazioni che nel mio popolo, dice il Signore, sono relazioni di casa. Relazioni di famiglia, relazioni di appartenenza vicendevole. Non avrò più amore per loro, tutti i loro capi sono ribelli. Efraim è stato percosso, la loro radice è inaridita, non daranno più frutto, anche se generano farò perire i cari frutti del loro grembo. Fino al versetto 17, il mio Dio li rigetterà, perché non gli hanno obbedito, andranno raminghi tra le nazioni. Vedete, i cosiddetti capi, che sono qui personaggi che servono a fungere da rappresentanti operativi di quella istituzione che invece di essere valorizzata per quello che era, rivelazione della misericordia di Dio, è stata strumentalizzata per l'esercizio del potere di alcuni. Ma questi alcuni, che leggiamo nel versetto 17, spiega: andranno raminghi tra le nazioni. Vedete questo raminghi? Ricordate quel che leggiamo nel libro della Genesi a proposito di Caino? Caino capitolo 4. Caino ramingo. Caino senza fratelli. Andranno raminghi in giro per le nazioni. E questo ancora una volta, vedete, è per il nostro Osea uno dei segni che manifestano la condizione di esilio in cui ci troviamo. Per cui la nostra vocazione alla vita è compromessa. E come è vero che abbiamo bisogno di istituzioni e ci aggrappiamo a tutto un insieme organizzativo delle cose, siamo prigionieri di rapporti sociali senza fraternità. siamo in esilio. Già, ma Osea dice, per questo, ritorniamo in Egitto.